small fowls flew screaming over the yet yawning gulf. A sullen white surf beat against its steep sides. Then all collapsed, and the great shroud of the sea rolled on as it rolled 5,000 years ago. Piccoli uccelli volarono ora strillando sull'abisso ancora aperto. Un tetro frangente, bianco, si sbatté contro gli orli in pendio. Poi tutto ricadde e il gran sudario del mare tornò a stendersi come si stendeva 5.000 anni fa.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società. Con Roberto Antonini e Orazio Martinetti.
Il passaggio che avete sentito era letto da Piero Boitani, anglista, docente all'USI, l'avete sentito in inglese e in italiano, poi nella traduzione di Cesare Pavese era il maestoso finale di Moby Dick. C'è una ragione particolare oggi che spiega questa scelta, ma la riveleremo un po' più tardi, verso le 10.35.
Un saluto dunque da Roberto Antonini e da Orazio Martinetti. È una puntata speciale questa allo Studio 2, col pubblico, folto in sala, tema la guerra in Siria e in primis la testimonianza di chi l'ha vissuta in prima linea nelle vesti di reporter.
Sì, dunque diamo il benvenuto con affetto e stima a Domenico Quirico, collega della Stampa di Torino, che è stato inviato speciale in diverse zone di guerra, ultimamente in Siria, dove è stato sequestrato per 152 giorni. Un collega coraggioso e soprattutto direi un collega che ha mantenuto la lucidità alla fine di questa traumatica esperienza. Buongiorno Domenico Quirico.
Buongiorno.
Salutiamo anche padre Ibrahim Unal, Ibrahim in italiano Abramo, quindi potremmo anche chiamarla padre Abramo. Buongiorno padre.
Buongiorno, buongiorno.
E salutiamo anche Marco Scrinche, che è un ospite ormai quasi abituale della nostra trasmissione Moby Dick. Marco Scrinche, che è docente di teologia alla facoltà di teologia di Lugano e anche direttore della cattedra Antonio Rosmini.
Buongiorno a tutti.
Allora, ci potete seguire naturalmente sulle frequenze radio tradizionali a Rete 2, in streaming video e naturalmente su internet, dunque al di fuori dei nostri tradizionali confini. Potete anche intervenire su Facebook, potete ancora raggiungerci qui allo Studio 2, c'è ancora qualche posto per assistere e soprattutto eventualmente per chiedere, porre delle domande ai nostri ospiti, in particolare Domenico Quirico.
Iniziamo dunque con la copertina della settimana, diciamo i fatti salienti, quelli più significativi, quelli che a noi sono sembrati più significativi, e chiederemo poi a ognuno di voi di illustrare, di presentare un tema che l'ha colpito in modo particolare.
This year, the winners of the Economics Award included long-term favorite Robert Shiller. He, Eugene Farmer and Lars Peter Hansen won for developing new ways of understanding asset price movements.
È ancora una volta la bandiera svizzera a sventolare in cima alla montagna della ricchezza mondiale. Il rapporto di Credit Suisse certifica il primato di Berna in un contesto globale in cui il patrimonio delle famiglie nordamericane ha superato per la prima volta dal 2005 quello delle famiglie europee e asiatiche.
Suite e fin des négociations sur le nucléaire iranien, l'Iran a présenté son plan pour sortir de l'impasse, une proposition complète mais confidentielle. Les vice-ministres iraniens et américains se sont entretenus pendant une heure en marge des négociations, du jamais vu depuis 2009. Un nouvel état d'esprit entre diplomates mais aussi au sein de la population iranienne.
Michele Barra lascia per motivi di salute il governo e la direzione del Dipartimento del Territorio che guidava da neppure sei mesi.
En France, de nouvelles manifestations sont prévues pour réclamer le retour d'élèves étrangers qui ont été récemment expulsés. Le cas de la jeune Leonarda a été l'élément déclencheur. Cet élève a été interpellé lors d'une sortie scolaire, puis envoyé au Kosovo.
L'America scongiura il fallimento, raggiunto due ore prima del crack l'accordo repubblicani-democratici sull'innalzamento del debito. Obama, basta scontri e vola Wall Street. Diffuso il video testamento di Priebke, il capitano delle SS sulla strage delle fosse ardiatine, dice: costretti a uccidere, ci avrebbero fucilati, insorgono i parenti delle vittime, solo menzogne.
L'inquinamento dell'aria è un potente cancerogeno, anzi uno dei più potenti. L'allarme viene dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
We know from the International Committee for the Red Cross, their spokesman said yesterday, we're told that they were kidnapped when gunmen ambushed their vehicle then took them. Now the Syrian state news agency says that gunmen opened fire on their vehicle then surrounded them then kidnapped them.
Una settimana evidentemente zeppa di avvenimenti, ne abbiamo scelti alcuni. Avete sentito, si parlava della Siria dove c'è stato un sequestro di personale della CCR, 7 sequestrati di cui 4 sono stati rilasciati. L'Iran, Obama, delle notizie locali, l'inquinamento, la Svizzera che rimane uno dei paesi più ricchi del mondo. Chi rompe il ghiaccio, Krink? Cosa scegliamo? Magari della Siria parliamo dopo perché sarà il tema di questa puntata, il tema su, diciamo, forse il dramma più importante, più devastante di questo inizio secolo. Magari ci sono altre notizie che si possono commentare.
Assolutamente, come prima sceglierei il problema del debito negli Stati Uniti, i dibattiti che questa settimana un po' ci hanno accompagnato e ci hanno fatto riflettere sul fatto come gli Stati, come grandi Stati in questa situazione di crisi devono reagire a problemi di austerità o problemi sociali in primo luogo. Che cosa significa sicurezza sociale? Significa una sicurezza sul versante sociale o significa soprattutto una stabilità finanziaria nei confronti dei quali dobbiamo anche fare riduzione a livello sociale? Penso che queste sono due domande veramente centrali. Vorrei solo aggiungere un attimino, perché so che si possono anche aggiungere qualche tema. Questo weekend aspettiamo anche manifestazioni in OTAV a Roma, e che già 5 no bloc sono stati arrestati, fermati, e che anche questa domanda ci pongono problemi di democrazia partecipativa, di scontri che senz'altro risultano anche da differenze, da grandi differenze sociali verso i quali ormai le nostre società europee vanno incontro.
Ecco, un teologo prende anche posizione, immagino, per esempio sulla questione della giustizia sociale. Può un teologo rimanere neutrale di fronte a quello che succede?
Assolutamente no, ma innanzitutto cerca prima di prendere posizione, di riflettere. Però penso che soprattutto anche quando riflettiamo sugli argomenti e quando ci inseriamo comunque anche all'interno di un filone tradizionale di pensiero cattolico, è vero che per i cattolici l'aspetto della carità, della solidarietà sta al primo luogo, però c'è sempre anche da pensare ai mezzi e alla realizzabilità. Cioè un cattolico deve comunque anche sempre rimanere realista, predicando la carità dobbiamo anche sempre chiederci chi produce tutto, quindi un po' un accento nel senso di cattolicesimo liberale forte sul versante produttivo e sul versante della libertà, del rischio, dell'impegno, io ci metterei comunque.
Padre Unal, adesso le chiediamo una cosa anche lei, ma ricordo che Marco Skrinke in questi giorni è stato a Roma e quindi conosce bene la situazione che si è venuta a creare. Tra l'altro oggi è una giornata difficilissima, perché tra dimostrazioni che lei diceva c'è anche la partita di calcio Napoli-Roma, sì. Quindi posso immaginare che per gli abitanti, per i romani, sia molto difficile vivere nella città eterna. Padre Abramo, lei cosa ha scelto?
Sono d'accordo con lui quello che ha detto, ma l'altra parte, come che ci sono queste manifestazioni a Roma, ho scelto quel caso di Priebke. No? Secondo me non valeva la pena di fare tutto questo rumore per una persona come Priebke. Dovevano lasciarlo morire tranquillamente, seppellirlo, non seppellirlo, fare funerale, non fare funerale, dovevano lasciare ai suoi familiari e basta, non ci voleva tutto questo rumore. Secondo me hanno dato tanta importanza a una persona come lui, e secondo me non meritava.
Dare la notizia a funerali avvenuti, come si
avvenuti, non, magari era più semplice, più facile per tutti.
Domenico Quirico, la tua scelta? Ci diamo del tu perché siamo colleghi, non per mancanza di riguardo. Cosa
resto su Priebke, nel senso che trovo tutta questa vicenda francamente oscena. Io credevo che la morte estinguesse ogni rancore. La damnatio memoria è una cosa che praticavano gli assiro-babilonesi. Immagino che la civiltà ha fatto qualche progresso rispetto a quell'epoca, e una settimana di parole totalmente inutili e in alcuni casi anche, ripeto, oscene. Su questa storia ho trovato veramente una vicenda sconfortante per il mio paese, soprattutto sconfortante.
Beh, Domenico Quirico, però c'è ancora, abbiamo avuto la notizia oggi che c'è ancora un processo in atto contro un ex nazista in questi giorni. Quindi la memoria è ancora viva, diciamo, le generazioni, certe generazioni ricordano ancora bene cosa è successo,
ripeto,
in quel periodo.
La memoria è una cosa, non bisogna dimenticare quello che è stato il nazismo, la seconda guerra mondiale, la Shoah, i campi di concentramento, ma un concetto elementare della carità e della misericordia è che quando uno muore c'è un passaggio che interrompe e cambia la situazione. Questa idea di non seppellire una persona perché ha commesso dei crimini orrendi, ma non seppellirla, trovo che sia qualcosa di assolutamente osceno. Osceno, uso volontariamente questa parola. Esiste un rapporto fondamentale tra colpa e redenzione, ma in questo rapporto l'accanirsi contro un cadavere è qualcosa che non rende onore a quelli che lo fanno. E soprattutto l'idea che ci sia tutto un movimento di opinione attorno a una vicenda così tragicamente semplice come seppellire un morto, trovo, ripeto, che sia qualcosa di scandalosamente fuori dalla semplicità, dalla normalità delle concezioni umane, insomma.
Grazie Quirico. Entriamo nel merito del tema della giornata, dunque la Siria. L'impressione generale è che forse da qualche parte non si è ancora capito che questa è una tragedia immane, forse la più grande tragedia di questo inizio secolo. Vi do alcuni dati e poi sentiremo la scheda per inquadrare un po'. I dati sono quelli che riguardano i morti, naturalmente oltre 100.000, ma soprattutto i rifugiati. Dall'inizio dell'anno c'è stata un'esplosione del numero di rifugiati, siamo circa a livello di 2 milioni, arriveremo probabilmente a 3 milioni e mezzo a fine anno. Il Libano, che è un paese che ha una superficie che equivale a un quarto della Svizzera, ha 650.000 profughi. Noi svizzeri abbiamo proposto di ospitare 500 profughi nei prossimi anni. Questi soltanto i termini per capire come noi, o la Francia anche, che ha fatto una proposta analoga, come questo dramma ci colga del tutto impreparati. Ma sentiamo la scheda.
La guerra inizia alle idi di marzo. Disordini scoppiano il 15 marzo del 2011, quando il vento della primavera araba giunge anche in Siria. Le rivendicazioni sono analoghe a quelle scandite dai manifestanti in Egitto o Tunisia. Apertura, libertà, democrazia. I dimostranti chiedono la liberazione dei numerosi prigionieri politici, la fine della repressione. L'esercito spara sulla folla ad Hara, ma il regime fa qualche concessione. Le dimostrazioni continuano, la repressione anche. L'opposizione si organizza politicamente con il Consiglio Nazionale Siriano in esilio e sul terreno militarmente con l'Esercito Libero Siriano. La pressione internazionale sale, USA, Francia, Regno Unito in primis, ma anche la Lega Araba fa sentire la sua voce e sospende la Siria. Il Qatar e l'Arabia Saudita sponsorizzano la ribellione. Repressione feroce, bombardamenti, attacchi spesso altrettanto feroci, attentati suicida da parte delle milizie armate. L'escalation si fa spietata, Damasco promette il pugno di ferro. Le stragi di civili si moltiplicano a Hula, Hama e altre località, mentre si infiamma il confine turco-siriano. L'America preme per deporre Bashar al-Assad, ma comincia ad avere dubbi sull'opposizione nelle cui fila si rafforza la presenza fondamentalista sunnita. A fine 2012 Washington inserisce nella blacklist Jabhat al-Nusra, una componente della ribellione. Altri non è che il braccio di Al-Qaeda in Siria. Nel 2013 si moltiplicano i sospetti che vengano utilizzate da entrambe le parti armi chimiche, mentre Israele bombarda arsenali missilistici in territorio siriano. La ribellione appare sempre più divisa, mentre l'esercito regolare, coadiuvato dai miliziani libanesi di Hezbollah, riconquista alcuni nodi strategici ad inizio estate 2013. In agosto, il 21, il famigerato attacco chimico a Ghouta, periferia di Damasco. Vengono uccisi oltre 1000 civili, tutto lascia intendere che i responsabili siano i lealisti, ma gli ispettori ONU confermano solo, è il loro mandato, che sono state utilizzate armi chimiche. L'intervento americano sembra scontato. Assad ha varcato la linea rossa tracciata da Obama, ma l'Occidente esita. Il Parlamento britannico dice no. L'opinione pubblica è contraria. Il presidente americano chiede al Congresso. Il timore è quello di aiutare una ribellione sempre più in mano ai jihadisti. La Russia salva la situazione, propone un compromesso. Il Consiglio di sicurezza per la prima volta approva all'unanimità. Assad dice sì, si può procedere al disarmo chimico subito dal 1 ottobre. Intanto la guerra continua, micidiale, mentre le forze integraliste sono ormai preponderanti. Tra di esse l'ISIS, Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, spietata milizia legata ad Al-Qaeda in Iraq, che si prefigge uno scopo molto chiaro, la creazione di un califfato integralista in Iraq e Siria. Con i suoi 110.000 morti e le sue distruzioni, il conflitto invade i confini occidentali. Una piccola parte dei 2 milioni di profughi bussa alle porte europee, a volte in modo drammatico e disperato. Ficcate nella memoria di tutti le immagini dell'orrore dei barconi affondati al largo di Lampedusa.
Come abbiamo sentito dalla scheda, una situazione molto complessa, uno scacchiere molto complesso e non da oggi. La Siria è un paese che contiene numerose etnie, numerose religioni, minoranze, maggioranze, partiti al governo che sono al governo da parecchi anni, dal 1970 per esempio la famiglia Assad. Chiedo a padre Abramo di raccontarci com'era la Siria di qualche anno fa e che cosa è diventata oggi. Lei mi diceva a inizio trasmissione che in quel paese si stava relativamente bene alcuni anni fa, si erano anche previste delle riforme, poi tutto è precipitato.
Infatti io sono stato nel 1999 e 2008 in Siria, non mi sono accorto se ero in Siria oppure stavo girando qui in Svizzera. C'era tanta popolazione musulmana, cristiana, alawiti, sciiti, tutti questi insieme. Veramente io non mi sono accorto che mi trovavo un paese come lo vedo adesso in televisione, lo vedo. Stavano bene e tutti dicevano fratelli, 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 vivevano come fratelli. Esempio, nelle moschee Muezzin chiama la gente alla preghiera. Nelle chiese invece, quando facevano liturgie, c'era il microfono fuori, in Damasco ho visto, in Aleppo, il parroco o i diaconi cantavano la liturgia. Nessuno diceva perché o sono contrari. Magari c'era qualcuno di nascosto, non approvava questo, però apertamente nessuno diceva niente. Tutti erano concordi, andavano molto d'accordo. In Kamishli, dove abbiamo la comunità abbastanza numerosa, addirittura si facevano processi come si fa qua a Lugano, a Locarno, processi, esempio Domenica delle Palme, andavano
processione,
giravano tutto, tutta la città o tutto il paese dove facevano queste messe. C'era questa libertà di religione, c'era per tutti. La Siria stava progredendo, stava abbastanza bene, economicamente non era come prima, e la gente stava bene, però all'improvviso è stata scoppiata questa guerra e dopo abbiamo visto la divisione che c'è.
Allora, questo è un punto di vista, naturalmente, c'è chi dice invece che la gente non stava bene perché sennò non ci sarebbe stata la primavera araba, e do dunque la parola a Domenico Quirico in questo momento. Certo che i cristiani stavano probabilmente abbastanza bene con Hafez al-Assad, ma non bisogna dimenticare i massacri e le torture che sono state testimonianze anche da organizzazioni come Amnesty International. Domenico Quirico, perché è scoppiata questa primavera araba in Siria in quel momento, 15 marzo del 2011?
C'è stato evidentemente il contagio delle altre rivoluzioni arabe, la gente è scesa in strada perché aveva visto alla televisione quello che succedeva a Tunisi e al Cairo, Yemen. Farei una precisazione di tipo temporale. Bashar Assad aveva promesso nella primavera del 2011 delle elezioni. Elezioni che aveva detto sarebbero state per la prima volta libere, democratiche, con la partecipazione di numerosi di tutti i partiti che volevano appunto partecipare. Questo aveva generato una notevole speranza. C'erano in Siria molti che credevano che Bashar potesse essere rispetto al regime di suo padre, l'uomo che introduceva degli elementi di sostanziale novità in una situazione che era un regime di tipo mafioso, cioè il Baath, che è un partito all'inizio socialista, laico, era diventato una specie di grossa mafia che controllava il paese in tutti i suoi gangli economici, politici, militari. Questa speranza era una speranza reale. Le prime manifestazioni non sono state, non c'era molta gente alle prime manifestazioni in strada in Siria, ma le elezioni sono state una farsa ridicola, una colossale presa in giro. In quel momento c'è stato un passaggio da una generica attesa di novità e di trasformazione, un passaggio in una fase rivoluzionaria. Certamente è vero che la minoranza cristiana era tutelata sotto il regime della famiglia Assad, che è a sua volta l'espressione di una minoranza alawita. È una minoranza che ha una storia complicata nel panorama sociale, storico, politico del paese, perché è una minoranza di poveri, di gente di montagna che veniva utilizzata dalla maggioranza sunnita per i lavori più umili e più semplici, che con la famiglia Bashar ha rovesciato il rapporto dei rapporti sociali con la maggioranza sunnita. È anche vero però che il padre di Bashar Assad ha annientato, e uso la parola annientato, una rivolta islamista di fratelli musulmani utilizzando l'aviazione e massacrando migliaia di persone. Allora, le galere della Siria erano piene, ci sono 7 servizi di sicurezza in Siria, spesso opposti l'uno all'altro, e che operano in modo totalmente indipendente, che utilizzano sistemi di tortura come l'uso dell'elettricità. Tutto questo è documentato. Allora, forse la Siria non era un paradiso, forse non era neanche l'inferno dipinto dalla parte opposta, ma certamente un paese che aveva enormi problemi, e il problema sostanziale era quello dell'immobilità, cioè un dominio familiare, ripeto, di un clan mafioso che controllava tutto il paese. Questa è una delle ragioni, se non la ragione principale, che ha determinato lo scoppio della rivoluzione.
Ecco, il belga, tra l'altro, che è stato rapito con te, era stato torturato, prima di essere rapito dall'opposizione, era stato torturato dai servizi segreti 2012, siriani, sì. Con l'elettricità.
Ma Orazio, una caratteristica dei regimi autoritari e dittatoriali è proprio questo enorme investimento sulla sicurezza, sulle spese per l'esercito, sulle forze di polizia e di repressione. Marco Scrinca, abbiamo sentito prima padre Unal che ci ha raccontato che in Siria tempo fa si viveva in una sorta di pace tra le religioni, e un suo collega famoso, il nostro teologo, massimo teologo svizzero Hans Küng, è stata un po' la sua teoria per tutta la sua vita, quella della pace tra le religioni, che è la premessa poi per la pace anche all'interno del paese. Come vede lei questa situazione?
Ma in effetti il tema della pace tra le religioni è un tema in sé complesso, è evidentemente mai facile da realizzare. Non sono stato in Siria prima, non saprei come era la situazione concretamente della convivenza prima, cioè, però fatto sta che oggi che la Siria è sempre stata un insieme di tante etnie, no? Di tante provenienze religiose, e quindi aveva in sé, anche se possiamo presupporre che la vita, e prima abbiamo sentito quelli che mi hanno preceduto, ma forse non il paradiso, ma forse non, è certamente non così tragico come oggi, Però abbiamo comunque avuto nell'insieme delle varie etnie, delle varie religioni, se vogliamo così, il nucleo, il seme, che poi dava un po' anche la base per qualcosa che poteva scoppiare dopo. In questo senso non mi associerei così acriticamente alle tesi di Küng. Cosa vuol dire questo? Cioè vuol dire che nel momento in cui abbiamo già questa situazione, vediamo che processi rivoluzionari, processi come primavera, processi in cui la popolazione richiede diritti, che in Europa eravamo più o meno abituati dai secoli scorsi, non sono così facili in popolazioni che sono composte da varie etnie, da varie religioni. In Europa abbiamo sempre avuto dei popoli che... certamente tra le confessioni c'erano le differenze, ma c'era una maggiore unità, e penso che questa situazione, proprio nei paesi arabi, dove spesso abbiamo paesi che sono stati creati dalle potenze occidentali, soprattutto poi dopo la guerra, che hanno spesso messo insieme dei gruppi sunniti, sciiti, i curdi, cristiani, poi varie etnie, spesso poi come gli alaviti, poi governano poi anche un'etnia di minoranza, contiene in sé, anche se prima la situazione sembrava tranquilla anche sotto un regime totalitario, non dobbiamo dimenticarlo, contiene in sé, secondo me, comunque già il seme per scoppiare.
Certo, bisogna ricordare tra l'altro che il conflitto più sanguinoso è quello tra sciiti e sunniti, sia in Iraq, sia in Siria, sia per esempio in Pakistan, di cui si parla poco, ma l'Iraq dopo invasione americana è un paese che è a ferro a fuoco, cioè ci sono stati nell'ultimo mese credo più di 1000 morti in attentati, dunque una situazione assolutamente drammatica. Ricordo che state ascoltando Rete 2, potete seguirci anche in video streaming. La seconda parte della trasmissione sarà consacrata a Domenico Quirico, con nostre domande, domande del pubblico presente o di chi ci ascolta e vuole intervenire su Facebook, dunque l'invito è quello a porre direttamente delle domande, la sua esperienza. E ora siamo alla fine della prima mezz'ora, come sempre i nostri ospiti portano un brano.
Sì, presenta il suo brano, padre Ibrahim, è un brano in aramaico perché non abbiamo detto nulla della sua formazione, della sua personalità, ma la sua lingua madre è l'aramaico.
L'aramaico, sì.
E presenta questa canzone, io non oso dire il nome perché l'aramaico lo conosco molto poco, lascio quindi a lei.
Ma la canzone parte adesso?
Parte subito, sì, sì.
Sì.
Perché allora, ha scelto questo brano?
Ho scelto questa canzone perché la regione da dove vengo io, dalla Turchia, si chiama Turabdin, è praticamente svuotata dalla sua popolazione. E per quello ho scelto questo brano e vorrei anche raccontarlo brevemente, cioè hai fatto la traduzione.
Molto brevemente, in sintesi, non tutta la traduzione perché non ci siamo, dopo sì. Non si può ascoltare sì, sì. Il brano. Però di cosa parla? Sostanzialmente? Allora, non lega, ci dica solo di cosa parla.
Dice la patria degli aramei perché adesso svuotata e chiede come un sogno, no? L'Aram di diventare un angelo, venire e liberare questa patria.
Ecco, la speranza che rimane.
Dell'angelo.
Grazie.
شود بعد مایه ادی یوم فای شد مانه ماره مرا صفای کنه او تو رب دین دسریایه و درم قد شود بعد مایه ادی یوم فای شد مانه ماره مرا صفای کنه او روم زلی لخبو حلمو کلو Oh, مركز سيريوية إيش ما توا بيد بس مري لدمت عيولا بحي قروم زلي الأخبار حلمه كالوخ كواد خمال أخو كافت بها وارت يومه كما خلصت وطر رحمه
Rete 2.